Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 281. Al Tempio nella festa dei Tabernacoli. Le condizioni per seguire Gesù. La parabola dei talenti e la parabola del buon samaritano. Gesù è diretto al tempio. Lo precedono a gruppi i discepoli, lo seguono in gruppo le discepole, ossia la madre, Maria Cleofe, Maria Salome, Susanna, Giovanna di Cusa, Elisa di Betsur, Annalia di Gerusalemme, Marta e Marcella. Non c'è la Maddalena. Intorno a Gesù i 12 apostoli e Parziam. Gerusalemme è nella pompa dei suoi tempi di solennità. Gente in ogni via e di ogni terra. Canti, discorsi, mormorio di preghiere, imprecazioni di asinai, qualche pianto di bambino, e su tutto un cielo nitido che si mostra fra casa e casa, e un sole che scende allegro a ravvivare i colori delle vesti, ad accendere i morenti colori delle pergole e degli alberi che si intravedono qua e là, oltre i muri dei chiusi giardini o delle terrazze. Allora Gesù incrocia persone di conoscenza e il saluto è più o meno deferente a seconda degli umori dell'incrociante. Così è profondo ma sussiegato quello di Gamaliele, il quale guarda fisso Stefano che gli sorride dal gruppo dei discepoli e che Gamaliele, dopo essersi inchinato a Gesù, chiama in disparte e gli dice poche parole, dopodiché Stefano torna nel gruppo. Venerante è il saluto del vecchio sinagogo Cleofa di Emmaus, diretto insieme ai suoi concittadini al tempio. Aspro come una maledizione è quello di risposta dei farisei di Cafarnao. Un gettarsi a terra, baciando i piedi di Gesù nella polvere della via, è quello dei contadini di Giocana, capitanati dall'intendente. La folla si ferma ad osservare stupita questo gruppo di uomini che ad un quadrivio si precipita con un grido ai piedi di un giovane uomo che non è un fariseo né uno scriba famoso, che non è un satrapo né un potente cortigiano, e qualcuno domanda chi è, e un bisbiglio corre: è il rabbi di Nazaret, quello che si dice sia il Messia. Proseliti e gentili si affollano allora curiosi, stringendo il gruppo contro al muro, facendo ingombro nella minuscola piazzetta, finché un gruppo di asinai li disperde, vociando imprecazioni all'ostacolo. Ma la folla subito si riunisce di nuovo, separando le donne dagli uomini, esigente, brutale nella sua manifestazione, che è anche di fede. Tutti vogliono toccare le vesti di Gesù, dirgli una parola, interrogarlo. Ed è sforzo inutile, perché la loro stessa fretta, la loro ansia, la loro irrequietezza per farsi avanti, respingendosi a vicenda, fa sì che nessuno ci riesce e anche le domande e le risposte si confondono in un unico rumore, incomprensibile. L'unico che si astrae dalla scena è il nonno di Marziam, il quale ha risposto con un grido al grido del nipotino e subito dopo aver venerato il maestro si è stretto al cuore il nipote e stando così, ancora rilassato sui calcagni, i ginocchi a terra, se lo è seduto nel grembo e se lo ammira e carezza con lacrime e baci, beati, e lo interroga e ascolta. Il vecchio è già in paradiso, tanto è beato. Accorrono le milizie romane, credendo che vi sia qualche rissa e si fanno largo. Ma quando vedono Gesù, hanno un sorriso e si ritirano tranquille, limitando a consigliare i presenti a lasciare libero l'importante quadrivio. E Gesù subito ubbidisce, approfittando dello spazio fatto dai romani che lo precedono di qualche passo come per fargli strada, in realtà per tornare al loro posto di picchetto, perché la guardia romana è molto rinforzata, come se Pilato sapesse esservi malcontento nella folla e temesse sommosse in questi giorni in cui Gerusalemme è colma di ebrei di ogni parte. Ed è bello vederlo andare preceduto dal drappello romano come un re al quale si fa largo mentre va ai suoi possessi. Ha detto nel muoversi al bambino e al vecchio: «State insieme e seguitemi». E all'intendente: «Ti prego lasciarmi i tuoi uomini, mi saranno ospiti fino a sera». L'intendente risponde ossequioso: «Tutto ciò che tu vuoi sia fatto», e se ne va da solo dopo un profondo saluto. È ormai prossimo il tempio e il formicolio della folla, proprio come di formiche presso la buca del formicaio, è ancor più forte quando un contadino di Giocana grida: «Ecco il padrone!» e cade a ginocchi per salutare, imitato dagli altri. Gesù resta in piedi in mezzo ad un gruppo di prostrati perché i contadini si erano stretti a lui e gira lo sguardo verso il luogo indicato, incontrando lo sguardo di un impaludato fariseo che non mi è nuovo, ma che non so dove l'ho visto. Il fariseo Giocana è con altri della sua casta. Un mucchio di stoffe preziose, di frange, di fibbie, di cinture, di filatterie, tutte più ampie delle comuni. Giocana guarda attento Gesù, uno sguardo di pura curiosità, ma però non irriverente, anzi ha un saluto impettito, appena un inchino del capo, ma è sempre un saluto, al quale Gesù risponde deferente. Anche due o tre farisei salutano, mentre altri guardano sprezzanti, o fingono di guardare altrove, e uno solo lancia un'offesa di certo, perché vedo che chi circonda Gesù sussulta, e lo stesso Giocana si volta tutto d'un pezzo a fulminare con lo sguardo l'offensore, che è un uomo più giovane di lui, dai tratti marcati e duri. Quando sono sorpassati e i contadini osano parlare, uno di essi dice: «È Doras, maestro, quello che ti ha maledetto». «Lascialo fare, o voi che mi benedite», dice calmo Gesù. Appoggiato ad un archivolto, insieme ad altri, è Mannaen, E come vede Gesù alza le braccia con una esclamazione di gioia. Giornata gioconda è questa, poiché io ti trovo. E viene verso Gesù, seguito da chi è con lui. Lo venera sotto l'ombroso archivolto che fa rimbombare le voci come sotto una cupola. Proprio mentre lo venera, passano rasente al gruppo apostolico i cugini Simone e Giuseppe con altri nazareni e non salutano. Gesù li guarda accorato, ma non dice nulla. Giuda e Giacomo si parlano fra loro concitati e Giuda vampa di sdegno e poi parte di corsa, inutilmente trattenuto dal fratello, ma Gesù lo richiama con un talmente imperioso: Giuda, vieni qui! L'inquieto figlio d'Alfeo torna indietro. Lasciali fare. Sono semi che ancora non hanno sentito la primavera, lasciali nel buio della zolla restia. Io penetrerò lo stesso, anche se la zolla divenisse un diaspro chiuso intorno al seme. A suo tempo io lo farò. Ma più forte della risposta di Giuda ad Alfeo risuona il pianto di Maria d'Alfeo desolata. Un pianto lungo, di persona avvilita. Ma Gesù non si volge a consolarla, benché sia ben netto quel lamento sotto l'archivolto pieno d'echi. Continua a parlare con Mannaen, che gli dice: Questi che con me sono discepoli di Giovanni, vogliono, come me, essere tuoi. La pace sia ai buoni discepoli. Là avanti sono Mattia, Giovanni e Simeone, con me per sempre. Accolgo voi come accolsi loro, perché caro mi è tutto ciò che a me viene dal santo precursore. È raggiunta la cinta del tempio. Gesù dà gli ordini all'Iscariota e a Simone Zelote per gli acquisti di rito e le offerte di rito. Poi chiama il sacerdote Giovanni e dice: Tu che sei di questo luogo, provvederai ad invitare qualche levita che sai degno di conoscere la verità. Perché veramente quest'anno io posso celebrare una festa di letizia. Mai più sarà così dolce il giorno. Perché, signore? Chiede lo scriba Giovanni. Perché ho voi intorno, tutti, o con la presenza visibile o col loro spirito. Ma sempre vi saremo. E con noi molti altri, assicura veemente l'apostolo Giovanni, e tutti fanno coro. Gesù sorride e tace, mentre il sacerdote Giovanni, insieme a Stefano, va avanti nel tempio ad eseguire l'ordine. Gesù gli grida dietro: Raggiungeteci al portico dei pagani! Entrano e quasi subito incontrano Nicodemo che fa un profondo saluto, ma non si avvicina a Gesù, però ha con Gesù un sorriso di intesa, pieno di pace. Mentre le donne si fermano dove possono, Gesù con gli uomini va alla preghiera nel luogo degli ebrei e poi torna indietro, compito ogni rito, per riunirsi a chi lo attende nel portico dei pagani. I porticati, vastissimi e altissimi, sono pieni di popolo che ascolta le lezioni dei rabbi. Gesù si dirige al punto dove vede fermi i due apostoli e i due discepoli mandati avanti. Subito si fa cerchio intorno a lui e agli apostoli e discepoli si uniscono anche altre numerose persone che erano sparse nell'affollato cortile marmoreo. La curiosità è tale che anche alcuni allievi di rabbi, non so se spontaneamente o se perché mandati dai maestri, si accostano al cerchio stretto intorno a Gesù. Gesù chiede a bruciapelo: perché intorno a me vi pigiate? Ditelo. Avete rabbi noti e sapienti, ben visti da tutti. Io sono l'ignoto e il malvisto. Perché allora venite a me? Perché ti amiamo, dicono alcuni, ed altri, perché hai parole diverse dagli altri, ed altri ancora, per vedere i tuoi miracoli e perché di te abbiamo sentito parlare e perché tu solo hai parole di vita eterna e opere corrispondenti alle parole e infine perché vogliamo unirci ai tuoi discepoli. Gesù guarda la gente man mano che parla, quasi volesse trafiggerla con lo sguardo per leggerne le più occulte sensazioni. E qualcuno, non resistendo a quello sguardo, si allontana o quantomeno si nasconde dietro a una colonna o a gente più alta di lui. Gesù riprende: ma sapete voi cosa vuol dire e vuole essere venire dietro a me? Io rispondo a queste sole parole perché non merita risposta la curiosità e perché chi ha fame delle mie parole è di conseguenza di me amante e desideroso di unirsi a me. Perciò fra chi ha parlato vi sono due gruppi, i curiosi, che trascuro, i volonterosi, che ammaestro senza inganno sulla severità di questa vocazione. Venire a me come discepolo vuol dire rinuncia di tutti gli amori a un solo amore, il mio. Amore egoista verso se stessi, amore colpevole verso le ricchezze o il senso o la potenza, amore onesto verso la sposa, santo verso la madre, il padre, amore amabile dei e ai figli e fratelli, tutto deve cedere al mio amore se si vuole essere miei. In verità vi dico che più liberi di uccelli spazianti nei cieli devono essere i miei discepoli, più liberi dei venti che scorrono i firmamenti, senza che nessuno li trattenga, nessuno e nessuna cosa. Liberi, senza catene pesanti, senza lacci d'amore materiale, senza neppure le ragnatele sottili delle più lievi barriere. Lo spirito è come una delicata farfalla serrata dentro al bozzolo pesante della carne e può appesantirne il volo o arrestarlo del tutto anche l'iridescente e impalpabile tela di un ragno. il ragno della sensibilità, della ingenerosità del sacrificio. Io voglio tutto, senza riserve. Lo spirito ha bisogno di questa libertà di dare, di questa generosità di dare, per poter essere certo di non essere impigliato nella ragnatela delle affezioni, consuetudini, riflessioni, paure, tese come tanti fili da quel ragno mostruoso che è Satana, rapinatore di anime. Se uno vuol venire a me e non odia santamente suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli, i suoi fratelli e le sue sorelle e persino la sua vita, non può essere mio discepolo. Ho detto odia santamente. Voi in cuor vostro dite l'odio, egli lo insegna, non è mai santo, perciò egli si contraddice. No, non mi contraddico. Io dico di odiare la pesantezza dell'amore, la passionalità carnale dell'amore al padre e madre e sposa e figli e fratelli e sorelle e alla stessa vita, ma anzi ordino di amare con la libertà leggera che è propria degli spiriti, i parenti e la vita. Amateli in Dio e per Dio, non posponendo mai Dio a loro, occupandovi e preoccupandovi di portarli dove il discepolo è giunto, ossia a Dio verità. Così amerete santamente i parenti e Dio, conciliando i due amori e facendo dei legami di sangue non peso, ma ala, non colpa, ma giustizia. Anche la vostra vita dovete essere pronti a odiare, per seguire me. Odia la sua vita colui che, senza paura di perderla o di renderla umanamente triste, la fa servire a me. Ma non è che un'apparenza di odio, un sentimento erroneamente detto odio dal pensiero dell'uomo che non sa elevarsi, dell'uomo tutto terrestre, di poco superiore al bruto. In realtà, questo apparente odio che è il negare le soddisfazioni sensuali alla esistenza per dare una sempre più vasta vita allo spirito è amore. Amore è, e del più alto che esista, del più benedetto. Questo negarsi le basse soddisfazioni, questo interdirsi la sensualità degli affetti, questo procurarsi rimproveri e commenti ingiusti, questo rischiare punizioni, ripudi, maledizioni e forse anche persecuzioni, è una sequela di pene, ma occorre abbracciarle e imporsele come una croce, un patibolo sul quale si espia ogni passata colpa per andare giustificati a Dio e dal quale si ottiene ogni grazia, vera, potente, santa grazia di Dio per coloro che noi amiamo. Chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, chi non sa fare questo, non può essere mio discepolo. Pensateci dunque molto, molto, Voi che dite, siamo venuti perché vogliamo unirci ai tuoi discepoli. Non è vergogna, ma sapienza pesarsi, giudicarsi e confessare a se stessi e agli altri. Io non ho stoffa di discepolo. E che? I pagani hanno a base di un loro insegnamento la necessità di conoscere se stessi e voi, israeliti, per conquistare il cielo, non lo sapreste fare. Perché ricordatevelo sempre, beati quelli che verranno a me, ma piuttosto che venire per poi tradire me e colui che mi ha mandato, meglio è non venire affatto e rimanere i figli della legge come fin qui foste. Guai a coloro che, avendo detto vengo, portano poi danno al Cristo, essendo i traditori dell'idea cristiana, gli scandalizzatori dei piccoli, dei buoni. Guai a loro. Eppure vi saranno, e sempre vi saranno. Imitate perciò colui che vuole edificare una torre. Prima calcola attentamente la spesa necessaria e fa i conti del suo denaro, per vedere se ha di che portarla a termine, perché terminate le fondamenta non debba sospendere i lavori non avendo più denaro. In questo caso perderebbe anche quanto aveva prima, rimanendo senza torre e senza talenti, e in cambio si attirerebbe le beffe del popolo che direbbe: costui ha cominciato a fabbricare senza poter finire. Ora può empirsi lo stomaco delle rovine della sua incompiuta fabbrica. Imitate ancora il re della terra, facendo servire i poveri avvenimenti del mondo a insegnamento soprannaturale. Costoro, quando vogliono muovere guerra ad un altro re, esaminano con calma e attenzione ogni cosa, il pro e il contro. Meditano se l'utile della conquista valga il sacrificio delle vite dei sudditi. Studiano se è possibile conquistare quel luogo, se le loro milizie, inferiori della metà a quelle del rivale, anche se più combattive, possono vincere. E giustamente pensando che è improbabile che 10.000 vincano 20.000, prima che avvenga lo scontro, mandano incontro al rivale un'ambasceria con ricchi doni e, ammansendo il rivale, già insospettito dalle mosse militari dell'altro, lo disarmano con prove di amicizia, ne annullano i sospetti e fanno con esso trattato di pace, in verità sempre più vantaggioso, tanto umanamente che spiritualmente, di una guerra. Così dovete fare voi. Prima di iniziare la nuova vita e di schierarvi contro il mondo. Perché questo è essere miei discepoli. Andare contro la turbinosa e violenta corrente del mondo, della carne, di Satana. E se non sentite in voi il coraggio di rinunciare a tutto per amor mio, non venite a me, perché non potete essere miei discepoli. Va bene, ciò che tu dici è vero, ammette uno scriba che si è mescolato al gruppo, ma se ci spogliamo di tutto, con che ti serviamo poi? La legge ha dei comandi che sono come monete che Dio dà all'uomo perché usandole si compri la vita eterna. Tu dici rinunciate a tutto e accenni il padre, la madre, le ricchezze, gli onori. Dio ha pur dato queste cose e ci ha detto per bocca di Mosè di usarle con santità per apparire giusti agli occhi di Dio. Se tu ci levi tutto e ci dai il vero amore, l'ho detto, o Rabbi, vi do la mia dottrina, che non leva un iota all'antica legge, ma anzi la perfeziona. Allora tutti siamo discepoli uguali, perché tutti abbiamo le stesse cose. Tutti le abbiamo secondo la legge mosaica. Non tutti secondo la legge perfezionata da me, secondo l'amore, ma non tutti raggiungono nella stessa la stessa somma di meriti. Anche fra i miei stessi discepoli non tutti giungeranno ad avere somma di meriti in uguale misura e alcuno fra essi non solo non avrà somma, perderà anche l'unica sua moneta, la sua anima. Come? A chi più è dato, più resterà. I tuoi discepoli, meglio, i tuoi apostoli, ti seguono nella tua missione e sono al corrente dei tuoi modi, hanno avuto moltissimo. Molto hanno avuto i discepoli effettivi. Meno i discepoli solo di nome, nulla quelli che, come me, non ti ascoltano che per accidente. È ovvio che moltissimi avranno in cielo gli apostoli, molto i discepoli effettivi, meno i discepoli di nome, nulla quelli che sono come me. Umanamente è ovvio, e male anche umanamente. Perché non tutti sono capaci di far fruttare i beni avuti. Odi questa parabola e perdona se troppo a lungo qui insegno, ma io sono la rondine di passaggio e non sosto che per poco nella casa del Padre, essendo venuto per tutto il mondo e non volendo questo piccolo mondo che è il Tempio di Gerusalemme, permettermi di raccogliere il volo e rimanere là dove la gloria del Signore mi chiama. Perché dici così? Perché è verità. Lo scriba si guarda intorno e poi china la testa. Che sia verità, lo vede scritto su troppi volti di sinedristi, rabbi e farisei che sono andati sempre più ingrossando l'assembramento che è intorno a Gesù. Volti verdi di bile o purpurei d'ira, sguardi che equivalgono a parole di maledizione e a sputi di veleno, rancore che lievita da ogni parte, desiderio di malmenare il Cristo. Resta desiderio solo per paura dei molti che circondano il Maestro con devozione e che sono pronti a tutto per difenderlo. Paura forse anche di punizioni da parte di Roma che ha benignità verso il mite Maestro Galileo. Gesù riprende calmo a esporre con la parabola il suo pensiero. Un uomo, essendo in procinto di fare un lungo viaggio e una lunga assenza, chiamò tutti i suoi servi e consegnò a loro tutti i suoi beni. A chi diede 5 talenti d'argento, a chi 2 d'argento, a chi 1 solo d'oro. A ciascuno a seconda del suo grado e della sua abilità. poi partì. Ora, il servo che aveva avuto 5 talenti d'argento andò a negoziare con accortezza i suoi talenti e dopo qualche tempo essi gliene procurarono altri 5. Quello che aveva avuto 2 talenti d'argento fece lo stesso e raddoppiò la somma avuta. Quello al quale il padrone aveva più dato, un talento d'oro schietto, preso dalla paura di non saper fare, dei ladri, di mille cose chimeriche e soprattutto dall'infingardia, fece una grande buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Passarono molti e molti mesi. E tornò il padrone. Chiamò subito i suoi servi perché rendessero il denaro avuto in deposito. Venne quello che aveva avuto 5 talenti d'argento e disse: Ecco, mio signore, tu me ne desti 5, io, parendomi male di non fare fruttare quanto mi avevi dato, mi sono industriato. E ti ho guadagnato altri 5 talenti. Di più non ho potuto. Bene, molto bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, volonteroso e onesto. Ti darò autorità su molto. Entra nella gioia del tuo signore. Poi venne l'altro dei 2 talenti e disse: Mi sono permesso di usare i tuoi beni per tuo utile. Ecco qui i conti che ti mostrano come ho usato il tuo denaro. Vedi, erano 2 talenti d'argento, ora sono 4. Sei contento, mio signore? Il padrone dette al servo buono la stessa risposta data al primo servo. Venne per ultimo quello che, godendo della massima fiducia del padrone, aveva avuto dallo stesso il talento d'oro. Lo svolse dalla sua custodia e disse: Tu mi hai affidato il maggior valore perché mi sai prudente e fedele, così come io so che tu sei intransigente ed esigente. E che non tolleri perdite nel tuo denaro, ma se disgrazia ti incoglie, ti rifai su chi ti è prossimo, perché in verità mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso, non condonando uno spicciolo al tuo banchiere o al tuo fattore per nessuna ragione. Tanto deve essere il denaro quanto tu dici. Ora io, temendo di sminuire questo tesoro, l'ho preso e l'ho nascosto. Non mi sono fidato di nessuno, neppure di me stesso. Ora l'ho dissotterrato e te lo rendo. Eccoti il tuo talento. O servo iniquo ed infingardo, in verità tu non mi hai amato. Poiché non mi hai conosciuto e non hai amato il mio benessere perché l'hai lasciato inerte. Hai tradito la stima che avevo posta in te e da te stesso ti smentisci, ti accusi e condanni. Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. E perché allora non hai fatto che io potessi mietere e raccogliere? Così rispondi alla mia fiducia? Così mi conosci? Perché non hai portato il denaro ai banchieri, che lo avrei al ritorno ritirato con gli interessi? A questo, con particolare cura, ti avevo istruito e tu, stolto infingardo, non ne hai fatto conto. Ti sia dunque levato il talento e ogni altro bene, e sia dato a quello che ha i 10 talenti. Colui che ne ha già 10, mentre questo ne resta privo, gli obiettarono. Bene sta. A chi ha e su quanto ha, lavora, sarà dato più ancora e fino alla sovrabbondanza, ma a chi non ha, perché non volle avere, sarà tolto anche quello che gli fu dato. Riguardo al servo disutile che ha tradito la fiducia mia e lasciato inerti i doni datigli, gettatelo fuori dalla mia proprietà e vada piangendo e rodendosi in cuor suo. Questa è la parabola. Come tu vedi, o Rabbi, a chi più aveva, meno restò, perché non seppe meritare di conservare il dono di Dio. E non è detto che uno di quelli che tu chiami discepoli solo di nome, aventi ben poco da negoziare perciò, e anche fra chi, ascoltandomi solo per accidente, come tu dici, e avendo per unica moneta l'anima, non giungano ad avere il talento d'oro e i frutti dello stesso anche, che verrà allevato ad uno dei più beneficati. Infinite sono le sorprese del Signore, perché infinite sono le reazioni dell'uomo. Vedrete gentili giungere alla vita eterna e samaritani possedere il cielo, e vedrete israeliti puri e seguaci miei perdere il cielo e l'eterna vita. Gesù tace e, come volesse troncare ogni discussione, si volge verso la cinta del tempio. Ma un dottore della legge, che si era seduto in serio ascolto sotto il porticato, si alza e gli si para davanti chiedendogli: Maestro, che devo fare per ottenere la vita eterna? Hai risposto ad altri, rispondi a me pure. Perché mi vuoi tentare? Perché vuoi mentire? Speri che io dica cosa disforme alla legge, perché aggiungo concetti più luminosi e perfetti ad essa? Cosa c'è scritto nella legge? Rispondi. Qual è il comandamento principale di essa? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua intelligenza. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Ecco, bene hai risposto. Fa questo e avrai la vita eterna. E chi è il mio prossimo? Il mondo è pieno di gente buona e malvagia, nota e ignota. Amica e nemica di Israele, quale è il mio prossimo? Un uomo scendendo da Gerusalemme a Gerico per le gole delle montagne incappò nei ladroni, i quali, dopo averlo ferito crudelmente, lo spogliarono di ogni suo avere e fin delle vesti, lasciandolo più morto che vivo sul bordo della strada. Per la stessa via passò un sacerdote che aveva cessato il suo turno al tempio. Oh, era ancor profumato degli incensi del santo e avrebbe dovuto avere l'anima profumata di bontà soprannaturale e di amore, essendo stato nella casa di Dio quasi a contatto con l'Altissimo. Il sacerdote aveva fretta di tornare alla sua casa, Guardò dunque il ferito, ma non si arrestò. Passò oltre, sollecito, lasciando il disgraziato sulla proda. Passò un levita. Contaminarsi lui, che deve servire nel tempio. Poi boh! Raccolse la veste perché non si sporcasse di sangue. Gettò uno sguardo sfuggente su colui che gemeva nel suo sangue e affrettò il passo verso Gerusalemme, verso il Tempio. Terzo, venendo dalla Samaria, diretto al guado, venne un samaritano. Vide il sangue, si fermò, scoperse il ferito nel crepuscolo che si infittiva, scese dal giumento, si accostò al ferito, lo ristorò con un sorso di vino gagliardo, strappò il suo mantello per farne fasce e lavate e unte le ferite, prima con aceto e poi con olio, gliele fasciò con amore e, caricato il ferito sul suo giumento, guidò con accortezza la bestia, sorreggendo nel contempo il ferito, confortandolo con buone parole, non preoccupandosi della fatica né sdegnandosi per essere questo ferito di nazionalità giudea. Giunto in città, lo condusse all'albergo, lo vegliò per tutta la notte e all'alba, vedendolo migliorato, lo affidò all'oste, pagandolo in anticipo con dei denari e dicendo: «Abbine cura come fossi io stesso. Al mio ritorno, quanto avrai speso in più, io te lo renderò e con buona misura, sebbene avrai fatto». E se ne andò. Dottore della legge, rispondimi, quale di questi tre fu prossimo per colui che incappò nei ladroni? Forse il sacerdote? Forse il levita? O non piuttosto il samaritano, che non si chiese chi era il ferito, perché era ferito, se faceva male a soccorrerlo, perdendo tempo, denaro e risicando di essere accusato d'essere il feritore? Il dottore della legge risponde: fu prossimo costui, perché ebbe misericordia. Fa tu pure il simigliante e amerai il prossimo e Dio nel prossimo, meritando vita eterna. Nessuno osa più parlare e Gesù ne approfitta per raggiungere le donne che erano in attesa presso la cinta e con esse andare di nuovo in città. Ora ai discepoli si è aggiunta una coppia di sacerdoti, o meglio un sacerdote e un levita, giovanissimo quest'ultimo, patriarcale l'altro. Ma Gesù ora parla con la madre, avendo in mezzo fra sé e lei Marziam, e le chiede: «Mi hai udito, madre?» «Sì, figlio mio». E alla tristezza di Maria Cleofe si è aggiunta la mia. Ella ha pianto poco prima di entrare nel tempio. «Lo so, madre, e ne so il motivo, ma non deve piangere, solo pregare. Oh, prega tanto! In queste sere, sotto la sua capanna, fra i figli dormenti, ella pregava e piangeva. Io la sentivo piangere attraverso la parete sottile delle frasche vicine. Vedere a pochi passi Giuseppe e Simone, vicini, ma divisi così. E non è la sola a piangere. Con me ha pianto Giovanna, che ti pare tanto serena. Perché, madre? Perché cosa? ha una condotta inesplicabile, un poco la seconda in tutto, un poco la respinge in tutto, se sono soli, dove nessuno li vede, è il marito esemplare di sempre, ma se con lui sono altre persone della corte, è naturale. Ecco allora che egli diviene autoritario e sprezzante per la mite sua sposa. Ella non capisce perché. Io te lo dico. Cusa è servo di Erode. Comprendimi, madre. Servo. Io non lo dico a Giovanna per non darle dolore, ma così è. Quando non teme biasimo e derisione sovrana, è il buon Cusa. Quando li può temere, non è più tale. Perché Erode è molto irritato per Mannaen e è perché Erode è folle del rimorso tardivo di aver ceduto ad Erodiade. Ma Giovanna, già tanto bene nella vita, deve, sotto il diadema, portare il suo cilizio. Anche Annalia piange. Perché? Perché lo sposo devia contro di te. Non pianga, diglielo. Ciò è una risoluzione, una bontà di Dio. Il suo sacrificio porterà di nuovo Samuele al bene. Per ora questo la lascerà libera da pressione per il matrimonio. Le ho promesso di prenderla con me. Mi precederà nella morte. Figlio! Maria stringe la mano di Gesù col viso che si fa esangue. Mamma cara, è per gli uomini, lo sai. È per amore degli uomini. Beviamo il nostro calice con buona volontà, non è vero? Maria inghiotte le lacrime e risponde: sì. Un sì straziato e straziante tanto. Marziam alza il visetto e dice a Gesù: perché dici queste brutte cose che fanno dolore alla mamma? Io non ti lascerò morire, come ho difeso gli agnelli, così difenderò te. Gesù lo carezza. E per sollevare il morale dei due afflitti chiede al bambino: che faranno ora le tue pecorelle? Non le rimpiangi? Oh, sono con te. Però ci penso sempre e mi chiedo: Porfirea le avrà portate al pascolo? E avrà fatto attenzione che spuma non vada nel lago? È tanto vivace spuma, sai. Sua madre lo chiama, ma che? Fa ciò che vuole. E neve, così ghiotta che mangia fino a star male. Sai, maestro, io capisco cosa è essere sacerdote in tuo nome. Meglio degli altri lo capisco. Loro, e accenna con la mano gli apostoli che vengono dietro. Dicono tanti paroloni, fanno tanti progetti. Per dopo, io dico, sarò il pastore, come per le pecorine e per gli uomini, e sarà sufficiente. La mamma mia e tua mi ha detto ieri un così bel punto dei profeti, e mi ha detto, proprio così è il nostro Gesù. Ed io nel cuore ho detto, e io pure sarò proprio così. Poi ho detto alla mamma nostra, per ora sono agnello, poi sarò pastore, invece ora Gesù è pastore e poi è anche agnello. Ma tu sei sempre l'agnella, solo l'agnella nostra, bianca, bella, cara, da dalle parole più dolci del latte. È per questo che Gesù è tanto agnello, perché è nato da te, agnellina del Signore. Gesù si china e lo bacia con slancio. Poi chiede: Tu dunque vuoi proprio essere sacerdote? Certo, mio Signore. Per questo cerco di farmi buono e di sapere tanto. Vado sempre da Giovanni di Endor. Mi tratta sempre da uomo, con tanta bontà. Voglio essere pastore delle pecore sviate e non sviate, e medico pastore delle ferite e fratturate, come dice il profeta. Oh, che bello! E il bambino fa un salto battendo le mani. Cosa ha questo capinero da essere tanto felice? Chiede Pietro venendo avanti. Vede la sua via, nettamente, sino alla fine. Ed io consacro questa sua visione col mio sì. Si fermano davanti ad un'alta casa che, se non erro, è verso il sobborgo di Ofel, ma in luogo più signorile. Qui ci fermiamo? Questa è la casa che Lazzaro mi ha offerta per il banchetto di Letizia. Qui già vi è Maria. Perché non è venuta con noi? Per paura degli scherni? Oh no! Io solo gliel'ho ordinato. Perché, signore? Perché il tempio è più suscettibile di una sposa gravida finché posso, e non per viltà. Non voglio urtarlo. Non ti servirà a niente, maestro. Io, se fossi tu, non solo lo urterei, ma lo butterei giù dal Moria con tutti quelli che ci sono dentro. Sei un peccatore, Simone. Occorre pregare per i propri simili, non ucciderli. Io sono peccatore, ma tu no. E dovresti farlo. Ci sarà chi lo fa. E dopo che la misura del peccato sarà raggiunta. Quale misura? Una misura tale che empierà tutto il tempio, traboccando per Gerusalemme. Non puoi capire. Oh, Marta, apri dunque al pellegrino la tua casa. Marta si fa riconoscere e aprire. Entrano tutti in un lungo atrio che finisce in un cortile selciato, avente quattro alberi ai quattro angoli. Una vasta sala si apre sopra il terreno e dalle finestre aperte si vede tutta la città nei suoi saliscendi. Arguisco perciò che la casa sia sulle pendici meridionali o sud-orientali della città. La sala è apparecchiata per molti, molti ospiti. Tavole e tavole sono messe le une parallele alle altre. Un centinaio di persone può comodamente prendervi ristoro. Accorre Maria Maddalena, che era altrove, intenta alle dispense, e si prostra davanti a Gesù. E viene Lazzaro con un sorriso beato sul volto malaticcio. Entrano man mano gli ospiti, poco impacciati taluni, più sicuri gli altri, ma la gentilezza delle donne li fa tutti presto a loro agio. Il sacerdote Giovanni conduce a Gesù i due presi nel tempio. Maestro, il mio buon amico Jonata e il mio giovane amico Zaccaria Sono veri israeliti, senza malizia e senza astio. La pace a voi, sono lieto di avervi. Il rito deve essere osservato anche in queste dolci consuetudini. È bello che la fede antica dia la mano di amica alla nuova fede venuta dal suo stesso ceppo. Sedete al mio fianco mentre l'ora viene del pasto. Parla il patriarcale Gionata, mentre il giovane Levita guarda qua e là, curioso, stupito e forse anche intimidito. Penso che si voglia dare un contegno spigliato, ma in realtà sia come un pesce fuor d'acqua. Per fortuna Stefano viene in suo soccorso e gli porta uno dopo l'altro gli apostoli e i discepoli principali. Il vecchio sacerdote, lisciandosi la barba di neve, dice: «Quando Giovanni venne a me, proprio a me, suo maestro, a mostrarmi la sua guarigione, io ebbi voglia di conoscerti, ma maestro, io quasi più non esco dal mio recinto, vecchio sono. Speravo vederti però prima di morire e Geovè mi ha esaudito. Lode sia lui. Oggi ti ho sentito nel tempio. Tu superi Hillel, il vecchio, il saggio. Io non voglio, anzi io non posso dubitare che tu sia ciò che il mio cuore attende. Ma sai cosa è avere bevuto per quasi 80 anni la fede di Israele, quale è divenuta in secoli di lavorazione umana? Si è fatta sangue nostro e io sono così vecchio. Sentire te è come sentire l'acqua che esce da una fresca sorgente. Oh sì, un'acqua vergine. Ma io sono saturo dell'acqua stanca che viene da tanto lontano, che si è appesantita di tante cose. Come farò per levarmi questa saturazione? E gustare di te, credermi e amarmi. Non necessita altro per il giusto Jonathan. Ma io presto morirò, farò in tempo a credere tutto quello che dici. Non riuscirò più neppure a seguire tutte le tue parole o a conoscerle dalla bocca altrui. E allora? Le imparerai in cielo. Non muore alla sapienza che è il dannato, mentre chi muore in grazia di Dio attinge la vita e vive nella sapienza. Cosa credi tu che io sia? Non puoi essere che l'atteso che ha precorso il figlio del mio amico Zaccaria. Lo hai conosciuto? Mi era parente. Oh, allora tu sei parente del Battista. Sì, sacerdote. Egli è morto, e non posso dire infelice, che è morto fedele alla giustizia dopo aver compiuto la sua missione, perché... Oh, tempi atroci che viviamo! Non è meglio tornare ad Abramo? Sì, ma più atroci verranno, sacerdote. Tu dici Roma, eh? Non Roma sola. Israele colpevole ne sarà la causa prima. È vero, Dio ci colpisce. Lo meritiamo, ma però anche Roma. Hai sentito parlare dei Galilei uccisi da Pilato mentre consumavano un sacrificio? Il loro sangue si fuse con quello della vittima, fin presso l'altare, fin presso l'altare. Ho sentito. Tutti i Galilei tumultuano per questo sopruso, gridano. È vero che egli era un falso messia, ma perché uccidere i suoi seguaci dopo aver già percosso lui? E perché in quell'ora erano più peccatori, forse? Gesù impone pace e poi dice: Vi chiedete se erano più peccatori quelli di tanti altri Galilei? E se è per questo che furono uccisi? No, che non lo erano. In verità vi dico che essi hanno pagato e che molti altri pagheranno se non vi convertite al Signore. Se non farete tutti penitenza, perirete tutti in ugual misura in Galilea e altrove. Dio è sdegnato del suo popolo, io ve lo dico. Non bisogna credere che i colpiti siano sempre i peggiori. Ognuno esamini se stesso, se giudichi, e non altro. Anche quei 18 su cui cadde la torre di Siloe e li uccise. Non erano i più colpevoli in Gerusalemme, io ve lo dico. Fate penitenza, se non volete essere stritolati come essi, e anche nello spirito. Vieni, sacerdote di Israele, la mensa è pronta. Tocca a te, perché il sacerdote è sempre colui che va onorato per l'idea che rappresenta e richiama. Tocca a te, patriarca fra noi, tutti più giovani, offrire e benedire. No, maestro, no, non posso davanti a te. Tu sei il figlio di Dio. Offri pure l'incenso davanti all'altare e non credi forse che là è Dio? Sì, che lo credo. Con tutte le mie forze. E allora, se non tremi di offrire davanti alla gloria santissima dell'Altissimo, perché vuoi tremare davanti alla misericordia che si è vestita di carne per portare anche a te la benedizione di Dio prima che venga a te la notte? Oh, che non sapete voi di Israele? E proprio perché l'uomo possa avvicinare Dio e non morirne, ho messo sulla mia divinità insostenibile il velo della carne. Vieni e credi e sii felice. In te io venero tutti i sacerdoti santi, da Aronne all'ultimo. E sarà sacerdote di Israele con giustizia. A te, forse, perché in verità la santità sacerdotale langue fra noi come pianta senza soccorso.